via.
Maestro, buongiorno, grazie a voi di essere qui. Sarà un percorso abbastanza, come dire, ondivago. Non si va da un punto di partenza specifico a un finale glorioso. Non ci sono risposte generalmente, molte domande. Mi sentirete spesso parlare di dignità e di persone. E quello che mi ha spinto ad accettare l'invito che mi è stato fatto così in maniera scriteriata da Florinda e da Carlo è stato proprio il fatto che io mi pongo molte domande circa il mondo della musica classica. Parlo per adesso del mondo della musica classica, come la definiamo noi oggi, molto impropriamente, che riguardano il mio mestiere, che è quello di insegnante, di docente. Io insegno da 22-23 anni ormai nei conservatori italiani e soprattutto di strumentista, di esecutore e anche di responsabile di un ensemble musicale. Le domande che io mi pongo ormai da molto tempo riguardano, sì, posso dire così, l'utilità di questo mestiere soprattutto il ruolo che io posso svolgere ancora oggi dopo così tanti anni. Io ho iniziato a suonare ben più del periodo, come dire, che riguarda la mia attività di docenza. Sono ormai 30, devo chiedere a mia moglie perché non mi ricordo, più di 30 anni insomma che suono come professionista, perché poi la domanda è sempre: sì, però di lavoro cosa fai, no? Cioè non è un hobby, però poi di lavoro musicisti sono un po', penso anche i filosofi, no, si fa il filo, però. E negli ultimi anni mi sono posto molte domande, le risposte sono state sempre molto poche, e la cosa che mi ha messo in grande difficoltà spesso è che le risposte che io comunque in qualche modo cercavo di darmi erano rivestite e sono rivestite di frustrazione, di astio, di malcelata infelicità, di fronte al fatto che in fondo è un mestiere che io ho scelto, di fronte al fatto che la musica io la amo moltissimo, di fronte al fatto che amo insegnare. Il rapporto che ho non con i colleghi ma con i ragazzi è sempre molto positivo e stimolante. No, non è sempre molto positivo, è spesso positivo, no? Perché non sarebbe corretto dire così. E quindi c'è questa situazione che io faccio fatica a volte a sciogliere. Cioè, da un lato la difficoltà, no? Lo sconcerto anche di fronte al mio mestiere e i tanti dati positivi. Un mio collega tanti anni fa mi diceva: ma che ti lamenti? Perché io già ho iniziato a lamentarmi, mentre stavamo andando a un concerto, sempre meglio che andare a lavorare, no? Che ha un fondo di verità questa cosa, nonostante la musica sia un mestiere, se fatto in maniera seria, come tutti i mestieri, durissimo. Tanti anni di studio, tantissimi, per quanto riguarda lo strumento, per quanto riguarda la storia dello strumento, l'università e dopo la ricerca, la passione per questa cosa e oggi, come dire, quasi il sentimento di vedere tutto sfuggire in una nuvola di polvere, in niente. Dopo tutto questo peana, però, era per dichiarare, mettere le carte in tavola, no? Per dire: non sono uno di quei musicisti che vive la propria attività, come spesso fanno gli anziani musicisti della mia generazione, passando ore su Facebook per Facebook, che come sapete è la piattaforma degli anziani ormai, no? Perché i giovani proprio possono esaltando ogni minimo secondo della propria attività per dimostrare di esistere. E anche qui c'è un fondo di verità, poi lo vedremo, vedremo perché c'è anche bisogno di questa attrattiva dei social media e particolarmente di Facebook. Però di fronte a tutto questo, negli ultimi tempi, e proprio grazie anche al vostro invito, mi sono chiesto da dove venissi io, perché avevo iniziato a suonare il liuto a un'età incongrua, perché io ho iniziato che avevo meno di 20 anni, io sono del 1964, quindi tenete presente che in quel periodo in Italia i liutisti saranno stati 10, cioè era una congerie di malati mentali che si dedicavano a uno strumento che era stato completamente dimenticato in Italia. E allora la risposta per me è come dire, in via di definizione, rendendomi conto che io ero in debito, e lo sono. In debito fortemente nei confronti di moltissime persone che io ho conosciuto o non ho conosciuto. Sono persone che rispecchiano quello che io vedo e penso della musica, sono persone che mi hanno insegnato fondamenti sodi, come si diceva un tempo, che mi hanno dato gli strumenti non musicali, ma gli strumenti, come dire, di ricerca, pratici, per poter affondare in un tempo che è quello odierno, ma è soprattutto quello antico. E allora da questo mi sono chiesto, ma per quale motivo noi abbiamo bisogno di ascoltare musica del passato? Perché? Questa è una condizione, poi lo vedremo, oggi lo vedremo, ne parliamo, che nasce molto tardi nella storia. Io sto parlando sempre della musica classica di origine europea, quindi, perché le tradizioni musicali, come sapete, esistono ben radicate in tutto il mondo e hanno anche una comunione di intenti molto profonda, ancestrale sicuramente. Come dire, questa necessità di recuperare la musica del passato a livelli non puramente intellettualistici arriva tardi, dopo la Rivoluzione francese. Prima la musica si consumava e si dimenticava. Si consumava, uso apposta Giulia, Monica giustamente mi dice, ti ricordati che, e si dimenticava. A un certo punto nasce questa necessità di recuperare musica che non era il pane quotidiano. Io comincio a dirvi delle cose, poi le recuperiamo, nel corso. Per iniziare, dopo questo mio, come dire, mia prima escursione, vi mostro due filmati. Probabilmente si sentirà poco, ma non è importante sentire la musica, mi interessa molto che guardiate le immagini per capire qual è l'attitudine oggi. Ho preso due estremi nei confronti di quella che viene chiamata comunemente la musica antica. Cioè, la musica antica che cos'è oggi? Oggi si usa un termine che a me fa molto ridere, che è la prassi storicamente informata. Cioè, questo è il nome che gli è stato dato. Una volta si diceva esecuzione su strumenti antichi, esecuzione tipo filologico, no? Poi i filologi, quelli veri, hanno detto no, siamo noi facciamo la filologia sui testi, voi fate la prassi storicamente informata, che è divertente perché non è che voi fate la musica, fate la prassi storicamente informata. Quindi la necessità di recuperare tutto quello che è il nostro possesso, per poter eseguire una composizione del mettiamo 1710 di Antonio Vivaldi, di di Johann Sebastian Bach o prima di Monteverdi o di Guillaume de Machaut per andare al Medioevo, con tutte le informazioni che abbiamo a nostra disposizione, fonti storiche, tipo di strumenti, corde, tecniche di esecuzione, quindi di cercare di andare il più vicino possibile a quello che era la modalità di allora. Questo perché? Per rispettare il più possibile, secondo questa idea, il pensiero dell'esecutore. È un po' un cane che si morde la coda, eh? Poi vedremo. Però oggi quello che succede è questo. Se si va a un concerto, noi non necessariamente dobbiamo sapere per filo e per segno come funziona un violino montato secondo l'uso del tempo del 1710. Io ho detto 1710, per cui teniamoci questo come punto di riferimento. Voglio andare a sentire Vivaldi, no? Non sono uno specialista. L'esecutore, quindi, dovrebbe avere la buona creanza, se il concerto viene annunciato come un concerto secondo la prassi storicamente informata, di comportarsi come tale. Mi seguite fino a qui? Ecco. Ora, poi, anche chi va a sentire un concerto si può informare, però non è detto che sia quello il suo scopo principale, può andare per sentire. Bene, vi faccio vedere questi due filmati che sono presi provengono, diciamo, da due fonti che entrambe dichiarano di essere di rispecchiare questa prassi storicamente informata. E non li ho presi da concerti magari che si sono tenuti a Pizzighettone nella parrocchia di San Michele, che con tutto il rispetto di Pizzighettone della parrocchia di San Michele, ma uno è alla Chapelle Royale di Versailles, dove c'è un festival barocco molto importante, quindi un posto rappresentativo, sacro, perché è una cappella che è ancora non è stata sconsacrata. Il secondo filmato è stato girato alla Chiesa della Pietà di Venezia, dove Vivaldi è stato maestro delle putte, cioè delle ragazze che cantavano e suonavano, e aveva questa cura, no, di tutte le ragazze. Un'orchestra mirabile. Entrambi i brani sono dei frammenti del Gloria. Vivaldi ha scritto, sappiamo, tre Gloria, due ne sono rimasti. Vi faccio sentire quello più famoso. Quello che vi pregherei di osservare, non abbiamo bisogno di fare tanti commenti per il momento su esecuzioni, cose, è il tipo di posizione dei musicisti, la postura dei musicisti, quello che accade durante questa esecuzione e che cosa fa il direttore d'orchestra. Già questo, ve lo anticipo, è un anacronismo, perché allora non c'erano i direttori d'orchestra. La stessa cosa vi pregherei di fare con il secondo filmato, che è stato girato appunto alla Pietà ed è stato prodotto dal canale 4 della BBC, quindi un'istituzione serissima. Vediamo se riesco a domare gli eventi. Si vede qualcosa? Sì. Osservate la posizione dell'orchestra anche, eh? Cioè di come sono sistemati e come è sistemato il coro. E anche la reazione del pubblico, alla fine. Dura 3 minuti, non spaventatevi. A me piace molto il corista sulla destra. Il direttore ha detto 1, 2, 3, 4. La reazione del pubblico. Guardate il direttore. Quando si gira verso di noi, va bene, fa niente, non è importante. E il direttore si gira, guarda la persona che sta facendo questo filmato, che poi è stato messo su internet, lo guarda, gli fa l'occhiolino come per dire è fatta, no? Bene, allora cercate di ricordarvi questa cosa, adesso vediamo... Chiudo? Tac, chiuso. Che io poi sono anche mancino, per cui faccio confusione con... Vediamo se questo parte. Sì? Questo invece è il filmato della BBC, eh? Stesso movimento del Gloria, di Vivaldi. Ovviamente, essendo un orfanotrofio femminile, la Pietà aveva solo donne all'interno. Questa è la disposizione originale, però poi dopo vi dirò un particolare. Cioè le ragazze cantavano tutte dietro le grate. Sono tutte donne, anche in questo caso, non c'è un direttore. La disposizione, notate la disposizione, quanto è diversa rispetto a quella precedente. Benissimo. Allora, entrambi, se io fossi una persona, entrambe le situazioni, se io fossi una persona avulsa da questo mondo, mi promettono un'esecuzione storicamente informata. Partiamo da questo. Qui abbiamo strumenti, io ho guardato poi tutto il filmato, cioè tutta la composizione del Gloria, perché non è solo il movimento iniziale. Gli strumenti utilizzati sono strumenti antichi, sono montati con corde che rispecchiano le corde che venivano usate anticamente, cioè si usava il budello per fare le corde, non l'acciaio o il nylon e così via. Le tecniche sono quelle descritte nei trattati antichi, gli archi, gli archetti, sono gli strumenti, sono gli archetti antichi, quelli usati da Vivaldi. La disposizione è quella di Vivaldi, c'è un però, cioè la Chiesa della Pietà non era così al tempo di Vivaldi, la Chiesa della Pietà è stata rifatta completamente dopo la morte di Vivaldi, cercando di rispecchiare più o meno quello che era la chiesa originariamente, però non è lo stesso luogo. Qui sono tutte donne. E attenzione, se noi sappiamo che nella musica classica ci sono zone dove si canta molto, in zone molto gravi, quindi quelli che noi chiamiamo i bassi, no? Noi siamo abituati a sentire questi bassi all'opera, soprattutto, no? Che cantano con questa voce roboante. Vivaldi scrive per voci basse qua. Nel coro che avete visto prima, il ballerino all'estrema sinistra era un basso. E tenete conto che è possibile per le donne cantare nelle tessiture che Vivaldi ha scritto per La Pietà, nella zona dei bassi e dei tenori, al posto di Bocelli, delle ragazze della Pietà, al posto di Pavarotti, ragazze della Pietà. Pavarotti è morto, purtroppo, pace all'anima sua. E non c'è pubblico qui, però sappiamo che al tempo di Vivaldi il pubblico c'era, ma era un pubblico che non andava a sentire soltanto il concerto, poi lo facevano per andare a sentire le musiche, ma il Gloria era utilizzato in funzioni paraliturgiche o liturgiche, eh? Un altro tipo di fruizione, luogo sacro, chiesa. Dall'altra parte abbiamo una disposizione dell'orchestra, ve la ricordate, no? Più o meno, che ricorda sostanzialmente quella di un'orchestra moderna. Un direttore inesistente all'epoca, un podio per il direttore, cosa misteriosa perché gli strumenti sono pochi, il coro è sopraelevato, quindi lui non ha bisogno di un podio, ma è evidentemente una necessità di proiettare il proprio ego in qualche modo, no? Cioè io sono alto, sono sopra di voi, ho il comando. Ve lo dico per esperienza, anche questo direttore che si chiama Spinosi è un direttore francese, l'ensemble si chiama Ensemble Matheus, io l'ho incontrato diverse volte, mi rifiuto di suonare con una persona così, ma non è una persona piccolissima, per cui vi assicuro che stando dentro un'orchestra così disposta si vede da qualsiasi posizione, non c'è bisogno di un podio. Un coro che è disposto esattamente come sarebbe disposto un coro moderno. Bene? Quindi abbiamo già una condizione, strumenti che somigliano a strumenti antichi, ma non sono montati, cioè per montati intendo preparati con le corde adeguate, con determinati tipi di tensione, eccetera. Non sono come se fossero strumenti antichi. Gli strumenti vengono suonati con una tecnica ibrida, un po' antica, un po' moderna. Tutte queste cose che io vi sto dicendo, a meno che qua non ci sia qualche specialista di questo periodo della musica, non le potete sapere, no? Ve le sto dicendo io. A tutto questo si aggiunge questo sentimento e questa necessità di fare una cosa che Vivaldi non ha previsto, no? Cioè di fare Sister Act, cioè tutto questo chiedendo al pubblico, il direttore conta fino a 10, io l'ho guardato molte volte, lui conta evidentemente fino a 10 e al decimo secondo si gira verso il pubblico e gli dice di battere le mani. Gloria in excelsis Deo, stanno dicendo. Chapelle Royale. Il pubblico alla fine è estasiato, grandissimi applausi, non avete sentito? C'è cioè, proprio un profluvio di applausi. Come siamo arrivati a questa condizione? Come siamo arrivati a una condizione in cui può capitare di avere un programma della BBC che più o meno, no, ci indica, guardate che erano le donne che si occupavano di questa cosa qua, la musica la scriveva Vivaldi perché era un genio, se ci fosse stata una donna genio lì in mezzo, probabilmente come è successo nel 600, glielo avrebbero fatto fare. E come si è arrivati dall'altra parte, cioè come si è arrivati al fatto che un uomo domini questa condizione, domini la musica di Vivaldi e chieda, no, a tutti questi orchestrali, che qualcuno è convinto, qualcun altro si vede che è un po' meno convinto, a produrre una pantomima di questo genere che non ha alcuna attinenza con il testo musicale e con quello che Vivaldi ha chiesto. E allora, io ho cominciato ad andare un po', come dire, indietro nel tempo e mi sono accorto, non ve lo faccio di vedere, non temete, mi sono accorto che già dagli anni 90 del Novecento si cominciano a scrivere libri sul Early Music Revival, cioè sulla necessità di riprendere gli strumenti antichi e di suonare la musica del passato. Come vi dicevo prima, perché? No? Possiamo anche dimenticarci di quelle cose che sono state fatte nel passato, lo hanno fatto per secoli e stavano benissimo, non è che soffrissero. Questa è una cosa che, ad esempio, per la musica è un po' particolare, perché non c'è stata una rincorsa, anche perché non avevano testi ai quali riferirsi, cioè la musica greca è andata persa per il 99,9 periodico, no? Abbiamo i testi teorici, stessa cosa per il periodo romano, insomma, diciamo. Si è andati per tentativi a un certo punto, con un ritardo enorme, cioè i musicisti hanno cominciato a riflettere sulla musica e sulle teorie antiche nella seconda metà del XVI secolo. In letteratura, no? Avevano iniziato molto, ma molto prima. Quindi abbiamo questa condizione per cui diciamo che la ripresa della musica antica avviene in maniera più sostanziosa e un po' più seria nel corso del XIX secolo. Per musica antica intendo, diciamo, fino a Johann Sebastian Bach. Oggi musica, per prassi storicamente informata, si arriva fino a Brahms e anche oltre. Io fra poco mi aspetto che mi facciano una sinfonia di Mahler, storicamente, con la prassi storicamente informata, no? Che, no, perché poi c'è questa schizofrenia però leggendo, ho letto diversi libri su questa storia del Early Music Revival, e quello che è successo è che innanzitutto i libri più diffusi, attenzione, non quelli più, come dire, più importanti, quelli più diffusi che si trovano in tutte le librerie dei campus universitari americani, statunitensi, scusate, inglesi, eccetera, sono stati scritti da uomini. La storia che è stata fatta è stata una storia, secondo loro, scritta da uomini, fatta da uomini. Vi leggo solo una cosa, molto rapidamente, un libro del 1996 di Harry Haskell, che è uno studioso inglese. Il titolo proprio del libro è The Early Music Revival, a History. Quindi addirittura c'è una cosa proprio, come dire, questo è il punto della situazione, una storia. E lui dice nell'introduzione, ringrazia, no? Come al solito, istituzioni, la zia, la nonna, poi dice: specialmente devo ringraziare, fate attenzione, Christopher Hogwood, uomo, Anthony Rulli, uomo, Gustav Leonhardt, uomo, Ton Koppmann, Franz Brüggen, Wilhelm Keuchen, August Weinzinger, Paul Zacher, Peter Reidmaster, Wolf Hartl, Michel Piguet, Karl Dormitsch, cioè sono tutti uomini, fa una lista di 30 uomini. E questo succede normalmente in tutti questi tipi di scritti e di riflessioni sul movimento della musica antica. Io non avrei niente da ridire se fosse andata veramente così. Se fosse andata così, uno dice, vabbè, erano uomini, pazienza, no? Succede nella... La cosa curiosa è che è successo esattamente il contrario. Non nel corso dell'Ottocento, ma diciamo dagli anni 20 del Novecento in poi. Tutti i ruoli chiave nella pratica della musica e nella didattica degli strumenti antichi, particolarmente per quello che riguarda il mio strumento che è il liuto, il più importante in assoluto, no scherzo, ma che è uno strumento comunque molto importante per questo periodo, sono stati ricoperti da donne. Vi dicevo, nell'Ottocento le cose sono un pochino diverse, perché quello che succede è che una serie di studiosi, diciamo a partire più o meno dagli anni 20, che ricoprono ruoli chiave e hanno particolare, come dire, importanza all'interno delle istituzioni, e in quel periodo era difficile che ci fossero delle donne che ricoprissero posti di rilievo all'interno delle istituzioni, decidono di svolgere una serie di concerti storici per motivi diversi, tipo un motivo poteva essere quello particolarmente dello spirito, lo dico molto 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 a grandi linee, romantico, no? Un altro che si afferma molto presto è quello nazionalistico, un altro è quello evoluzionistico, poi lo vedremo, questo più tardi però, nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi necessità di dimostrare qualcosa che va un po' in contrasto con quello che è l'importanza della musica. Cioè io voglio dimostrare che c'è stata una storia della musica popolare in Italia, quindi vi faccio sentire degli estratti da composizioni della fine del 400 e dell'inizio del 500 che dimostrano che c'è stato questo tipo di percorso. Poi se la musica è bella o brutta, o interessante o meno, pazienza. Oppure l'importanza, che ne so, della storia della musica francese nel corso del secolo XVI, che è stata veramente molto importante, però alla luce di quello che è il mondo attuale, odierno, del 1820. Oppure per affermare ego, la propria individualità. Vi faccio una serie di esempi. Non so se probabilmente tutti sapete che è uno dei compositori che noi riteniamo fra i più grandi, che è Johann Sebastian Bach, è stato abbastanza rapidamente dimenticato dopo la morte. 1750, dopodiché già in vita non era considerato, era considerato certamente un compositore di rilievo, ma era già andato completamente fuori moda molto presto, durante la sua vita stessa. I figli hanno goduto molta più fortuna, soprattutto Carl Philipp Emanuel Bach. E succede che negli anni 20 dell'Ottocento un altro compositore, che si chiamava Mendelssohn, riprende la passione di Matteo e decide di eseguirla. E inizia così una ripresa dell'interesse nei confronti di Bach. Non era stato dimenticato completamente, c'erano stati degli intellettuali, chiamiamoli così, studiosi come barone von Swieten, che era molto vicino a Mozart, che porta la musica di Bach a Mozart, Mozart lo studia, Beethoven studia Bach. Ma sono casi isolati, cioè io sto parlando di, come dire, reimmettere il flusso no? Di questa musica a disposizione di chi poteva permetterselo. Handel stesso riprende cose del passato e le rielabora. Handel viene continuamente rielaborato in Inghilterra perché è considerato compositore nazionale, per cui rimane al repertorio. Ma in Francia, ad esempio, ci sono personaggi curiosi come Choron, che è stato capo è stato posto alla guida, diciamo, dell'Opéra di Parigi a partire dal 1816, che per suoi interessi personali, per dimostrare il suo valore, decide di mettere in campo una serie di concerti con strumenti antichi. La stessa cosa fa un altro studioso belga che si chiamava Fétis, il quale diventa bibliotecario della Biblioteca Reale Nazionale di Parigi e cerca negli stessi anni di costruire dei programmi che rispecchiassero, come dire, un'antichità e un presente. No? Quindi c'è questo tipo di. La stessa cosa succede poi in tante altre parti d'Europa. A Vienna c'è Kiesewetter, inizia anche la scienza musicologica, la Musikwissenschaft, però qua già siamo nella seconda metà dell'Ottocento. Ma tutto questo tipo di movimento viene visto da chi scrive i libri oggi o negli ultimi 20 anni come un punto fondamentale di non ritorno, perché gestito, questo mi continua a stupire, da uomini. Una cosa che sempre Haskell dice è che i parigini, adesso non trovo la citazione ma me la ricordo abbastanza bene, erano deliziati da questi concerti proposti da Fétis, che era tra l'altro un mariuolo, perché lui poi a un certo punto va e diventa bibliotecario al Conservatorio di Bruxelles e porta via dei libri della Biblioteca Nazionale di Parigi. In quel periodo succedevano delle quel periodo, insomma, anche oggi, però diciamo quel periodo di più, porta questi libri, cioè si porta proprio con le sue borse, direttamente a Bruxelles, dice no, perché devo stare a casa mia, perché io sono belga. Cioè. Scusate che, ecco, intanto questo l'abbiamo visto. E la citazione dice, la gente era deliziata, concerti di 4 ore, con musica del passato e con grandi esecutori, ed effettivamente era vero, perché Fétis, ad esempio, aveva coinvolto un grandissimo chitarrista che era Fernando Sor, che ancora oggi i chitarristi classici suonano, no? Come reputato uno dei padri del repertorio di quel periodo. Quindi ricordatevi anche questa cosa delle 4 ore, perché fra poco ci torniamo. Io sarei morto dopo 4 ore di concerti di musica antica. Una cosa che però succede è che era difficilissimo trovare ancora strumenti antichi in quel periodo, dispersi ovunque. Il liuto era stato abbandonato completamente a partire dagli anni 80 del Settecento, perché non era più funzionale la musica che veniva scritta. Gli strumenti si utilizzano se c'è della musica apposita, altrimenti si lasciano perdere, cioè non c'è bisogno, no? Non so se sapete, ma il secolo che ha avuto la più grande varietà di strumenti, parliamo sempre di musica classica, fra virgolette, della storia, è il XVI secolo. Questo è curioso, perché poi che è successo a tutta quell'enormità di strumenti che circolavano? Non si sono più usati a un certo punto perché la musica cambiava strada, trovava altri lidi e non c'era più bisogno di utilizzare quel tipo di strumenti. Quindi flauti dolci vengono abbandonati, il flauto traverso si modifica enormemente nel corso del tempo fino ad arrivare poi al sistema che non so se vi è capitato di vedere un flauto traverso moderno che è stato inventato da Böhm nel corso dell'Ottocento, uno strumento radicalmente diverso rispetto a quello che era stato utilizzato e che si utilizzerà in Italia fino alla fine dell'Ottocento. Le opere di Verdi sono tutte scritte con il sistema Ziegler, cioè un sistema completamente diverso, e anche le opere di Wagner venivano suonate con strumenti diversi. Tanto che Wagner, quando vede per la prima volta, piccolo aneddoto, il flautista che arriva con un flauto Böhm, lo guarda a Bayreuth, lo guarda e gli dice: ma cos'è sto cannone? Vai a casa e prendi uno strumento musicale. No? Noi oggi non ci poniamo il problema di sentire Wagner con lo strumento moderno, perché sono cambiate tutte le circostanze. Attorno c'è l'orchestra mutata e così via, però il suono che voleva Wagner sicuramente e Verdi sicuramente non ha niente a che fare col flauto Böhm, che ha invece tantissime altre peculiarità. Soprattutto nel Novecento sono stati scritti grandissimi capolavori per quello strumento. Bene, molti strumenti sono abbandonati. Una cosa che ad esempio succede ai clavicembali è che sono strumenti, scusate, io do per scontato molte cose, fermatemi, mi raccomando, perché poi magari dico cose incomprensibili. Sono strumenti a tastiera, simili al pianoforte, ma contrariamente al pianoforte, sono strumenti a corde pizzicate, cioè all'estremità del tasto viene sollevato un salterello che ha all'estremità una penna che va a pizzicare la corda, quindi è quasi impossibile suonare piano e forte, se non aumentando il numero delle note. Per il pianoforte è completamente diverso il sistema, c'è un martello per cui il martello picchia sulla corda e si può dosare la quantità di suono. Il clavicembalo, che è stato un altro strumento fondamentale, scompare quasi completamente in Francia, a Parigi, intorno al 1830, a causa di un'eruzione vulcanica avvenuta nel Pacifico, che provoca un abbassamento della temperatura terribile nel corso di un anno intero anche in Europa, per cui i francesi dicono, giustamente i parigini che avevano tantissimi clavicembali perché era uno strumento importantissimo in Francia, scaldiamoci, e buttavano i clavicembali nel camino. Avrei fatto la stessa cosa, no? Ecco. Forse no, però diciamo li capisco. Sull'onda di queste ricostruzioni storiche, di attenzione ai concerti, come vi dicevo, cominciano a comparire delle figure improbabili, molto particolari e molto eccentriche, come questo signore che si chiamava Arnold Dolmetsch. Lui era un alsaziano che si sposta molto presto, nato nel 1838, si sposta molto presto in Inghilterra e va a vivere in un college. Non college, un cottage, scusatemi, dove comincia a costruire strumenti copiandoli da strumenti del passato. Cioè lui si reca nei musei, fa delle rilevazioni per quanto si potesse fare all'epoca, insomma comunque di forme, eccetera, torna nella propria abitazione, nelle campagne del Sussex, e costruisce strumenti, costruisce liuti, clavicembali, flauti dolci, viole da gamba, cioè tutti strumenti che avevano a che fare con l'ancien régime, praticamente. E comincia ad andare nelle biblioteche, soprattutto alla British Library, per cercare di capire come questi strumenti venissero suonati. E, recuperando i trattati antichi, li rilegge. Cerca di capire le corde come fossero costruite. Se avesse avuto la possibilità di venire in Italia in quel periodo lo avrebbe capito, perché esistevano ancora i cordai che facevano le corde di budello. Poi questa è una tradizione che si è interrotta definitivamente subito dopo la Seconda Guerra Mondiale in Italia. E si dedica anche all'insegnamento. Innanzitutto tormenta i propri figli, che costringe a suonare qualsiasi tipo di strumento gli venisse costruito da lui, costringe la moglie e poi comincia a muoversi per l'Inghilterra, soprattutto verso Londra, per produrre concerti. Però Dolmetsch, che ha questa importanza indiscutibile e che poi scriverà anche un libro sull'interpretazione della musica antica che viene pubblicato nel secondo decennio del Novecento, non riesce in realtà ad avere una scuola, intendo dire non una scuola fisica, ma una scuola di allievi, per la sua incapacità di riuscire a trasmettere le proprie conoscenze e anche a causa del fatto che pone in grandissima difficoltà gli allievi, costringendoli spesso al ritiro, all'abbandono e spesso al pianto, poi vedremo di scene di disperazione e così via. Da questo momento, abbiamo visto, arriva Dolmetsch. Scusate, la foto è un po'... è l'unica foto che sono riuscito a ritrovare, non è Dolmetsch, chiaramente, questa signora. Quello che succede è che una generazione, diciamo, di persone che vivono, che hanno più o meno la stessa età, avvia un interesse nei confronti della storia della musica antica e della pratica poi musicale, che è determinante poi per tutto quello che succede nel corso del Novecento, ed è quello che vi dicevo, sono tutte donne. Questa signora si chiama Yvonne Roxett, e nasce nel 1890. In genere quello che succede con queste figure è l'immagine di un percorso eccentrico negli studi. O studiano a casa con i genitori o con precettori, ma inizialmente in giovanissima età fuggono o non vengono, come dire, fatte crescere in istituzioni pubbliche. Ci arrivano o non ci arrivano mai o ci arrivano tardi. Questa signora Roxett, che è francese, anche se porta un cognome norvegese, perché poi sposa un norvegese, lei la chiamo così perché lei ha sempre tenuto ad avere questo cognome dopo il suo matrimonio, si chiamava Ruichier di nome originale, cognome originale. E si dedica agli studi di pianoforte, di violino, giovanissima, si laurea in filosofia, 1915, e poi si dedica allo studio della biologia e fa una tesi di dottorato in biologia. Nel frattempo continua a studiare musica e studia composizione con un importantissimo insegnante del periodo, che era Vincent d'Indy, che è stato anche un noto compositore. La cosa che mi incuriosisce molto di questa signora, che poi avrà una vita particolarmente complessa, è che lei, per una congiuntura particolare, fortunata, si trova negli anni 20 a Parigi a seguire i seminari di musicologia di André Pirot, che è stato uno dei primi insegnanti di storia della musica della Sorbonne di Parigi. Pirot, che io posso dire benissimo in francese e malissimo in italiano, perché due R sono una maledizione, che è sicuramente di origine italiana, Pirot, aveva deciso di svolgere dei seminari presso una biblioteca parigina, tutti i mercoledì, in favore, totalmente gratuiti, in favore di giovani musicologi che avessero avuto il desiderio di studiare la musica del passato, soprattutto del periodo medievale e rinascimentale. Quindi Yvon Roxhet, che si trova a Parigi, si iscrive, diciamo così, fra virgolette, a questo seminario e lì incontra altre due persone straordinarie. Scusate, che adesso farò del mio meglio per mostrarvi questa donna straordinaria, incredibile. Una è Eugénie Droz, che è questa signora nata a Ginevra. Chi ha dimestichezza di testi un po' particolari, sia di storia, di letteratura, romanza, avrà sentito parlare della casa editrice Droz, che è una casa editrice ancora esistente a Ginevra, fondata da Eugénie. Questa signora si sposta a Parigi anche lei ed incontra in questi seminari, viene invitata a questi seminari da Pierrot perché è una specialista delle lingue romanze, cioè una specialista del francese antico, dell'italiano antico e così via. E insieme a loro, all'avviarsi di questi seminari, comparirà anche Geneviève Thibault, un'altra donna di cui parleremo dopo, e Dragan Plamenac, che è un, o Plamenac, come direbbero loro, che era un musicologo che veniva dai Balcani e che poi diventerà un importantissimo docente nelle università americane. Però vi dico altre due cose su Yvonne Roxhet. Lavora in maniera, come dire, instancabile questa donna, che pure ha una bambina piccola ed è stata abbandonata dal primo marito, perché poi dopo si sposa in seguito con un altro filologo, suo marito era un filologo, anche lui, e scrive una tesi di dottorato che viene pubblicata nel 1930 sulla musica per organo nel XV e nel XVI secolo, un lavoro che ancora oggi è un punto di riferimento. Il metodo di Pierrot era quello di cercare di spiegare alle sue allieve, diciamo, a parte Plamenac, che era un uomo, che la musicologia, cioè lo studio delle fonti, non poteva prescindere in nessun modo dal contesto storico, dal supporto iconografico, cioè da tutto quello che circondava la fonte, con un punto di vista che è radicalmente diverso rispetto al pensiero di tanti altri studiosi della storia della musica di quel periodo, ma anche dei filologi. La critica degli scartafacci da noi arriva molto tardi rispetto a quello che invece, come diceva Contini, no? Rispetto a quello che Pierrot voleva, cioè prendete in considerazione tutte le fonti, non, nessuna deve essere esclusa, non esiste un testo, come dire, definitivo, noi dobbiamo produrre un testo perché la musica deve essere eseguita, ma sappiate che è una illusione nostra, è una ricostruzione nostra e che da tutte le fonti che noi poi dovremo scartare nella costruzione del testo definitivo, ci sono informazioni che sono essenziali per l'esecuzione di quella musica. Quindi Yvonne Roxhet cresce con questo ideale, Eugénie Droz anche e Geneviève Thibault anche. La cosa che anche a me è sempre interessato molto di Yvonne Roxhet è che lei diceva: io voglio lavorare come in biologia perché c'è qualcosa che conosco, cioè c'è un sintomo, c'è qualcosa che vedo, no, nel microscopio, c'è qualcosa che è, e devo arrivare a quello che è sconosciuto. La stessa cosa, quindi capire le origini di quel sintomo, capire quello che succede, perché cercare quella strada che mi possa portare ad avere delle risposte. Questo tipo di attitudine oggi tendiamo a perderlo, ve lo dico proprio fra noi esecutori. Avremo un po' più bisogno di queste persone. Comunque, lei continua poi a scrivere musica, è compositrice. Quartetti, quintetti. E però poi succede una cosa che, come dire, lo sappiamo, insomma, è quello che ha tranciato il Novecento, sono state le due guerre, la prima era passata, la seconda arriva. Lei in quel momento è docente di storia della musica all'Università di Strasburgo, prima donna e prima insegnante di storia della musica all'Università di Strasburgo, ma prima donna insegnante di storia della musica in Francia. Fine degli anni 30. Arriva la guerra e quello che lei deve fare è cercare di mantenere salda l'unità delle persone, anche dei rifugiati che arrivano all'università, organizza addirittura un coro di persone che fuggono dalle zone occupate, Strasburgo poi viene occupata, arrestano tutti, lei riesce a scappare, si sposta a Clermont-Ferrand, e a Clermont-Ferrand anche lì lei è ormai entrata nella resistenza, riesce a scappare a Parigi dove rimane poi nascosta fino alla fine della guerra. Yvonne Roxette poi è morta nel 1948, quindi poco dopo la guerra. Pierrot era morto pochi anni prima, pochissimi anni prima. Una delle ultime persone che lei incontra era stata Geneviève Thibault, la sua vecchia compagna ai seminari di Pierrot, davanti alla cattedrale di Notre-Dame, quando lei sta comunicando a Geneviève Thibault che doveva andare in realtà a Firenze per parlare della musica del periodo medievale della scuola di Notre-Dame di Parigi. Benissimo. Eugénie Droz, questo ritratto che vedete, oggi si trova, ho toccato una cosa che non dovevo toccare, ma rimedio, si trova al Warburg Institute, che come sappiamo è uno dei dire, delle colonne della nostra cultura, perché questo ritratto di Armand Lélu, un pittore francese, un ritratto bellissimo, purtroppo la mia riproduzione non rende l'originale, ma potete già intravedere dall'espressione di questa signora straordinaria, dire, l'acume e la profondità del suo pensiero. Lei appunto va a tenere alcune lezioni al Warburg Institute dopo la guerra, chiaramente a Londra, però inizialmente ha una carriera, come dicevo, anomala, un percorso anomalo, comincia a studiare privatamente con precettori. Poi si iscrive all'università direttamente, si laurea, va direttamente a 19 anni a insegnare in Slesia, in un istituto, perché dice che vuole imparare il tedesco. Si sposta lì, insegna per 3 anni e poi si trasferisce a Parigi nel 1916. Eugénie Droz è nata nel 1893. Si trasferisce a Parigi, comincia ad interessarsi di letteratura antica, particolarmente, e fa una cosa incredibile per l'epoca. Vediamo se ho messo la foto perché non mi ricordo. Esatto. Apre una libreria a suo nome, la Librairie Droz. Se riuscite, vedete la scritta, dice Livre d'érudition, Philologie romane. Cioè, vi rendete conto, vedere una libreria così oggi in giro per... Allora, questa è la prima, proprio la sua prima sede, che era Rue de Tournon, che è una strada che sale dai giardini del Luxembourg e va verso Saint-Germain, il sesto arrondissement, nel cuore di Parigi. E è il 1924, è un momento, certamente per Parigi, di grande spolvero, si potrebbe dire, perché gli anni 20 a Parigi succede di tutto, no? Dal punto di vista culturale, dalle arti figurative al pensiero in generale. Ma l'idea che una donna sola, cioè non è sposata al momento, non ha i genitori sono ancora in Svizzera, si sposta, vedete sul vetro dell'ingresso, non so se si riesca a leggere, c'è il suo nome, Eugénie de Rose, sulla porta d'ingresso. Non c'è un podio, no? Dove lei sta sopra, comanda e scrive Eugénie de Rose, poi sotto il piccolo livre d'erudition. A lei interessa quello che sta sopra, cioè io vendo questo tipo di libri e dopo poco lei fonda la casa editrice, che ancora esiste. Quindi siamo negli anni in cui lei poi viene chiamata da Pierrot ad andare a parlare ai seminari di musicologia e ad aiutare gli allievi a preparare edizioni di musica antica, seguendo e curando i testi poetici. A noi oggi sembra una cosa abbastanza scontata, no? Cioè, se c'è un'edizione di musica, o scusate, di una composizione vocale, si mettono i testi poetici e si mette la musica. Scordatevelo, questa cosa è una cosa che arriva molto tardi, e intendo dire per la musica, quella definiamo l'antica, si pubblicavano i testi poetici, la musica era un accessorio inutile. C'è poi lo vedremo nei prossimi incontri, un incredibile incontro-scontro fra un grandissimo musicista italiano che era Ugo Sesini, filologo, e Bertoni, che è stato un grandissimo filologo letterario italiano, perché Bertoni pubblicava codici con i testi dei trovatori, ad esempio famoso codice che abbiamo qua a Milano, l'Ambrosiana, senza la musica, e Sesini diceva: guardi che la musica bisogna metterla, e quello dice: ma no, cioè, chi se ne importa, no? Cioè, sono tre pallini, che poi non usavano neanche i pallini, però diciamo, è più importante avere le liriche dei trovatori che avere la musica, e quelli dicevano: no, guardate che vanno insieme, no? Quindi non era così scontato. Quello che succede però è che mentre Yvonne Roxette vive questa vita un po' travagliata, poi dopo altra dei figli con questo suo marito filologo, si deve occupare anche della questione spinosissima che riguarda il predominio della Groenlandia, la lotta fra Danimarca e Norvegia, no? Siamo mi sembra il 1930, per cui lei deve tradurre tutti i testi ufficiali, una cosa complicatissima che la porta via da un po' dal suo lavoro, anche se rimane in grande amicizia con Geneviève Thibault. Eugénie de Rose sviluppa un'amicizia straordinaria con quest'altra donna che è Geneviève, appunto Geneviève Thibault. Così, tanto per darvi un'idea, la signora Eugénie de Rose, dopo la guerra, diventa amica e viene molto stimata da persone che probabilmente avete, anzi sicuramente avete sentito nominare, altre persone straordinarie. Si vede questa signora, è Frances Yates, una qui molto giovane, ha meno di 20 anni, che è stata una donna importantissima, anche lei è un'eccentrica sicuramente, che entra in, come dire, sviluppa una bella amicizia con Eugénie Droz. La conoscete, Frances Yates, più o meno? Sì, qualcuno sì, qualcuno no. Lei è stata una studiosa del pensiero molto importante, soprattutto del pensiero cinquecentesco, molti studi su Giordano Bruno, e soprattutto l'opera che l'ha, come dire, coinvolta di più è stato lo studio della storia dell'arte della memoria. Certamente una donna che ha aperto moltissimi, moltissimi canali. Qui non c'entra Frances Yates, però dicevo, adesso ci arriviamo però, la cosa che mi interessa sottolineare è che tutte queste persone che hanno avuto a che fare con la riscoperta della musica antica non vivevano in compartimenti stagni, cioè loro partecipavano in maniera non interdisciplinare, ma totale con quello che era la cultura intorno a loro. Erano persone con una dignità talmente profonda da capire che la loro disciplina non era migliore di quella degli altri, che non poteva vivere senza il supporto del pensiero degli altri e che poteva vivere esclusivamente se confrontata e, come dire, supportata da, uso un verbo che non mi piace, ma ormai l'ho detto, aiutata, no, da tutto quello che era il mondo circostante. Dopo lo vedremo anche in altri modi. Eugénie Droz era amica di Gertrude Bing, un'altra grandissima studiosa che faceva capo al Warburg Institute. Conosceva benissimo Witkower, conosceva benissimo Gombrich. Cioè, persone che certamente, adesso io ho preso come punto di riferimento il Warburg Institute, che diciamo non è propriamente, come dire, luogo accademico così per eccellenza, no? Ma è proprio il mondo dove tutto si incontra e non è un caso, no? Che poi dopo queste persone ci finiscono. Però avevano amicizie profonde fra artisti figurativi, con altri filosofi e così via. Allora, sono le 4:23, io vi devo parlare adesso di Geneviève Thibault, la che mi chiederà un pochino di tempo. Volete che anticipiamo un pochino? Sì, Florinda dice di sì. Facciamo un pochino di pausa, 2 minuti, no, scherzo, e poi torniamo alla signora. Bellissima, eh? Sì, la rimettiamo perché lei era.
Ti metto la mano in
Scusami, sì,
bocca.
prendi, prendi. Figurati.